Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Apprendisti stregoni.
Di Pietro Stramba Badiale.
Buongiorno o buonasera o buonanotte, dipende da quando mi ascolterete in questi tempi di quarantena in cui sono un po' saltati tutti i tradizionali orari che normalmente scandiscono le nostre giornate. Eccoci qui con una nuova puntata di Apprendisti Stregoni. La voglia, francamente, è quella di parlare d'altro, di non parlare del ormai onnipresente coronavirus, molto più presente nelle nostre teste, nelle nostre informazioni, nel bombardamento di notizie vere e meno vere che continuiamo a ricevere, direi più presente in questa sfera che non, per fortuna, in quella della fisicità e quindi del contatto di persona con un virus che sappiamo può essere veramente devastante, non solo per le persone più anziane, non solo per le persone con più gravi problemi di salute precedenti, le famose patologie pregresse che spiegherebbero e giustificherebbero tutto e in realtà spiegano e giustificano poco. Perché se indubbiamente è vero che una persona che soffre di gravi patologie croniche è maggiormente esposta a danni seri da qualsiasi agente patogeno, è altrettanto vero che senza la visita di questo dannato pezzettino di RNA, beh, magari avrebbe potuto continuare a vivere la propria vita serenamente ancora per un mese, un anno, 10 anni, non è dato saperlo. Comunque è sempre un pezzo di vita che viene rubato a una persona, anzi purtroppo a tante persone. Ma ecco, ci stiamo ricadendo a parlare del coronavirus. Invece oggi vorrei in questa puntata di Apprendisti Stregoni ragionare su alcuni temi che sono in qualche modo stimolati nella discussione, nel dibattito scientifico dalla pandemia in atto, ma che non sono direttamente collegati alla pandemia. Prima però di addentrarci in questi argomenti, godiamoci qualche minuto di buona musica ad accompagnarci durante tutta la trasmissione, un po' in sottofondo e un po' in primo piano, sarà il pianoforte di Paolo Pavan, un musicista jazz romano autore di numerosi brani. Quelli che ascoltiamo insieme durante questa trasmissione sono tratti dal suo album The Swing of Things del 2014. I soliti propalatori di false notizie e i soliti complottisti si stanno affannando, industriando per convincere quante più persone possibile che l'attuale epidemia di polmonite provocata da un nuovo coronavirus, come sappiamo, non è di origine naturale, ma si tratterebbe di un virus costruito o quantomeno modificato in laboratorio. Poi quale sia questo laboratorio, questo vabbè, i complottisti filoatlantici dicono che si tratta di un virus creato dai cinesi per piegare l'Occidente. I complottisti cinesi, russi e anche diversi in Europa occidentale sostengono invece che è un virus creato dai militari americani per distruggere la Cina. La realtà la vediamo sotto gli occhi ogni giorno di più. Gli Stati Uniti sono il paese forse più duramente colpito dal coronavirus. La Cina ne ha subito gravissimi danni, ma tutto sommato ne sta venendo fuori, almeno per ora. L'Europa e un'altra parte del mondo che sta pagando dei prezzi altissimi. Una cosa però è certa ed è affermata in modo unanime, come francamente raramente si vede, da tutta la comunità scientifica mondiale, che assicura che questo virus non ha nessuna delle caratteristiche, non ci addentriamo adesso in dettagli tecnici molto complessi e che lasciamo ai virologi di professione ovviamente, ma assicurano che non c'è alcuna delle caratteristiche, alcune dei segni, neanche uno, che potrebbero lasciare aperto uno spiraglio all'ipotesi del virus creato o comunque ingegnerizzato in laboratorio. Questo virus è nato in natura, dentro un serbatoio animale. Il principale serbatoio animale di più o meno tutti i coronavirus, che sono una vasta famiglia che comprende di tutto, compresi alcuni ceppi del comunissimo raffreddore, è il pipistrello. Ma allora qualcuno comincia a farsi qualche domanda un po' più seria delle domande delle certezze dei complottisti. Qui invece siamo veramente nel campo delle domande. I coronavirus dentro ai pipistrelli ci stanno da migliaia e migliaia di anni e ci sono rimasti quasi sempre belli tranquilli, confinati nel loro habitat. Come mai nel giro di nemmeno 20 anni si sono riproposte in momenti successivi tre epidemie di gravi malattie polmonari, soprattutto polmonari, provocate da nuovi coronavirus che prima noi non conoscevamo? Abbiamo avuto una prima epidemia, la SARS, che uccideva circa il 10% delle persone contagiate, ma aveva una bassa capacità di trasmettersi alle altre persone ed è stata abbastanza rapidamente circoscritta. Così come è arrivato, il virus della SARS se n'è anche andato. A tutt'oggi non c'è un vaccino, però appunto il virus non si è più ripresentato. In compenso, qualche anno dopo, si è presentato un nuovo coronavirus responsabile di una malattia simile alla SARS, la MERS. L'acronimo MERS significa Middle East Respiratory Syndrome, cioè sindrome respiratoria del Medio Oriente, perché appunto si è presentata nei paesi del Medio Oriente, con una mortalità molto più elevata, il 30% delle persone contagiate, ma per fortuna anche in questo caso è stata abbastanza facilmente circoscritta, contenuta e eliminata. Adesso abbiamo questo nuovo virus che si presenta sicuramente molto meno letale dei due precedenti, ma con una capacità di diffusione così tanto più elevata da riuscire comunque a colpire molte, molte, molte più persone e a diffondersi nel giro di poche settimane in tutto il mondo. Ovviamente poche settimane, perché mentre una delle più terribili epidemie della storia, la peste della metà del 1300, ci mise mesi, anni per arrivare a devastare l'Europa, perché viaggiava comunque al massimo sulle navi dei mercanti, ma viaggiava più spesso sulle carovane di cammelli che trasportavano merci lungo la Via della Seta, quella Via della Seta, quella di allora, non quella che è stata nominata adesso, che è una via commerciale, non una via fisica, ovviamente. Adesso un virus può trasferirsi dal suo punto di origine a qualsiasi altro punto della Terra in 24-36 ore. E quindi è chiaro che questo ha aiutato molto la diffusione rapidissima del contagio. Però rimane la domanda iniziale: com'è? Perché improvvisamente? Allora, c'è un personaggio, vale anche la pena dirne il nome, ma che ha comunque delle responsabilità politico-amministrative di un certo livello in Italia, che dice: è certo, l'abbiamo visto tutti che i cinesi mangiano i topi vivi. Allora, a parte che non è vero che i cinesi mangino i topi vivi, quindi è una spudorata menzogna, ma è nello stile dei personaggi di quel livello. Ma comunque questo in sé non spiega nulla, in realtà. Allora qualcuno avanza un'ipotesi un po' più articolata e che in qualche modo riconduce a una medesima radice il problema del coronavirus. Come dire, il coronavirus è una faccia del mutamento climatico, della sovrappopolazione, della industrializzazione forzata e quindi della sottrazione di grandissime quantità di territorio agli ambienti naturali, e questo avrebbe contribuito fortemente ad alterare una serie di equilibri tra le specie e quindi a portare poi a questi risultati. Ascoltiamo ancora un po' di musica e poi entriamo più nel dettaglio di questo tema. Uno dice: sì, vabbè, ma che c'entra il mutamento climatico? C'entra, perché il mutamento climatico, e anche questo è un dato assodato dalla comunità scientifica con buona pace di quei due o tre che ancora si ostinano a negarlo, uno purtroppo è il presidente degli Stati Uniti d'America, ahimè, ma ne abbiamo anche qui, abbiamo qualche boiardo di Stato che si affanna ancora a negare ciò che ormai è assolutamente innegabile e che è certificato, per esempio, da quei mica tanti 2500 scienziati che fanno parte dell'IPCC, organismo di consulenza delle Nazioni Unite sulle questioni climatiche, appunto. Ma il mutamento climatico, appunto, da cosa nasce? Nasce dalle attività umane, soprattutto. Chiariamo. Fluttuazioni, anche importanti, del clima nella storia sono documentate. E sicuramente il mutamento climatico intervenuto, per esempio, nel XIV secolo, che fu un secolo molto caldo, ben difficilmente potrebbe essere ascritto ad attività umane. Però sono mutamenti che avvenivano, pensiamo anche solo molto più in grande alle glaciazioni, ma sono mutamenti che avvenivano in un arco di tempo estremamente lungo, in ere geologiche. Oggi vediamo trasformarsi il clima nell'arco della durata della nostra vita, che per il pianeta è un soffio, meno di un istante. E abbiamo tutto sommato le prove che, per esempio, l'immissione in atmosfera di enormi quantità di anidride carbonica e di altri gas a effetto serra, cioè gas che provocano l'effetto serra, stanno cambiando il clima di questo pianeta, rendendolo più caldo, aumentando la temperatura delle acque degli oceani, il che comporta variazioni sui monsoni, per esempio, il che comporta siccità alternate alluvioni, per esempio, nel subcontinente indiano. Non parliamo della siccità ormai cronica che sta desertificando l'Africa e sta cominciando a desertificare anche parti del territorio europeo, soprattutto sulle sponde del Mediterraneo. Poi dovremmo chiarire che cosa vuol dire desertificazione. Non vuol dire che diventa tutto sabbia e dune e basta. Significa aridificazione del terreno, salinizzazione del terreno, erosione e quindi perdita di fertilità dei terreni, con tutto ciò che ne consegue. Bene, questo che è dovuto essenzialmente al fatto che abbiamo bisogno, come specie, di quantità sempre maggiori di cibo per sfamare una popolazione che nell'arco di poco più di un secolo è passata dai 2 miliardi a quasi 8 miliardi, cioè quasi quadruplicata in poco più di un secolo. E non solo ha bisogno di mangiare, ma ha bisogno anche di vestirsi, di avere un tetto, di muoversi, di avere tutta una serie di beni che bisogna produrre. E bisogna produrre energia per far funzionare tutto quanto. E per questo che cosa si fa? Si disbosca, si occupa terreno, si sottrae spazio alle foreste, si distruggono gli habitat naturali di tante specie animali che si ritrovano improvvisamente per la prima volta nella storia a contatto non con un villaggio di cacciatori sperduto nella foresta, ma con grandi concentrazioni di persone. Pensiamo solo a Wuhan, 11 milioni e passa di abitanti, una città cresciuta, non diciamo dal nulla, ma poco ci manca. E allora questo contatto così stretto con mega allevamenti intensivi di maiali, per esempio di polli, che in Cina sono estremamente abbondanti, ecco, porta poi a questo risultato, che è possibile che i virus comincino a trovare la strada, a trovare il modo, magari attraverso dei passaggi intermedi, come pare che sia il caso di questo coronavirus, ma trova il modo per fare il salto di specie e trovarsi degli ospiti che sono tanti, tanti. Hai voglia i pipistrelli? Eh no, gli umani sono molti di più, quindi c'è di che fare festa dal punto di vista del virus. Un po' di musica è meglio.
Io resto a casa.
Chi resta a casa protegge la salute di tutti.
E Radio Dalla Parte del Torto resta a casa con te.
Insomma, ho cercato di tenere il discorso il più sintetico possibile, ci sarebbe da dire tantissime cose. Ma al fondo, quindi, qual è il problema? Come dicono alcuni, come dicono i vegani, dobbiamo smettere totalmente di mangiare carne, di allevare animali, perché dobbiamo coltivare vegetali. A parte il fatto che anche le coltivazioni di vegetali possono avere alcune controindicazioni, ma rimane un fatto difficilmente contestabile. Da un punto di vista strettamente biologico, è vero, l'Homo sapiens non è carnivoro, ma da un punto di vista strettamente biologico, l'Homo sapiens non è erbivoro. La nostra dentatura, il nostro apparato digestivo, la lunghezza stessa del nostro intestino stanno a testimoniare che noi siamo eminentemente onnivori. E quindi abbiamo bisogno tanto dei vegetali e di tutte le buone sostanze nutritive che contengono, quanto degli animali, delle proteine animali, che sono sostanzialmente indispensabili per un equilibrio. Indispensabili le proteine animali non vuol dire mangiare una fiorentina al giorno, ovviamente, perché come per qualsiasi altro alimento, lo sappiamo, la prima indicazione è la moderazione. Perché per esempio uno dice: ma le carote aiutano l'abbronzatura. Sì, da un certo punto di vista indubbiamente è vero, però se tu mangi 3 kg di carote al giorno, non essendo un coniglio, e poi neanche i conigli mangiano solo carote, alla fine ti scoppia il fegato, detto in termini poco scientifici, ma per capirsi. Allora, il problema non è tanto dire smettiamo di mangiare la carne. E allora, su questo magari si riesce a trovare abbastanza un accordo, salvo qualche estremista, ma dice sì, però non da allevamento intensivo, eh? No, piccole stalle con 4 mucche, 3 maiali e un pollaio con 10 galline. Arriviamo al famigerato chilometro zero, su cui dovremo aprire un discorso, forse servirà un'intera puntata di Apprendisti Stregoni per sfatare questa menzogna clamorosa del chilometro zero. Butto lì solo una pillola, giusto così, per riflettere un attimo. Per sfamare la popolazione di Roma, la popolazione ufficiale di Roma, 2.800.000 abitanti, con metodi estensivi, servirebbe tutto ciò che si può produrre in un raggio di 300 chilometri intorno a Roma. Ora, a parte che con 300 chilometri finiamo in mezzo all'Adriatico, da una parte, e finiamo praticamente in Sardegna dall'altra, ma a nord andiamo oltre Firenze, a sud andiamo ben oltre Salerno. Allora, che cosa vuol dire? Che per nutrire a chilometro zero Roma dovremmo far morire di fame tutti quelli che abitano fuori del comune di Roma, ma nell'ambito di quei 300 chilometri. Forse ci sono dei conti che non tornano. E allora non è una soluzione il chilometro zero. Non è una soluzione l'allevamento estensivo o la coltivazione estensiva. Il problema, che si parli di alimentazione, che si parli di energia, che si parli di altri beni che comunque si realizzano, si costruiscono partendo dal cotone, dalla lana, se parliamo di abbigliamento, perché le fibre artificiali magari no, meglio. Beh, poi però il golfettino di pile, no, quello sì, è fatto con la plastica, quella delle bottiglie. Vabbè, anche questo è tutto un altro discorso che andrà affrontato. Ma al fondo il problema è uno, ed è quello che nessuno vuole affrontare, ma è l'unico che potrebbe in prospettiva portare a una soluzione almeno di questi problemi. Ne creerebbe altri, ma se ne affronta uno per volta e magari si cerca di trovare una soluzione sensata, non semplicistica, perché, come diceva Bertrand Russell, problemi complessi hanno soluzioni semplici che di solito sono sbagliate. E allora vediamo qual è questo problema e quale può essere un'ipotesi per venirne fuori, ma dopo aver ascoltato ancora un po' di musica. Thank you. Allora, vogliamo dirlo in modo chiaro, semplice e brutale? Il problema è che siamo in troppi. Il problema, quello da cui nascono tutti gli altri problemi, è un problema demografico. Siamo in troppi. Chiunque ancora oggi continui a insistere con la litania del crescete e moltiplicatevi, beh, non esito a dirlo, è un criminale, perché condanna a morte non solo milioni di persone ogni anno, ma condanna a morte il pianeta. Allora, lo so, ho detto una cosa pesante, indubbiamente, però bisogna che qualcuno la dica. In effetti, non è che sono il primo, non è che mi sono inventato niente, perché Giovanni Sartori l'ha predicato per almeno 20 anni, inascoltato, sbeffeggiato. Ma certo, era un politologo, non un demografo, però alcuni conti siamo capaci tutti di farli. E allora si torna un po' a quel tema che è quello tanto sbeffeggiato negli ultimi 15 o 20 anni della decrescita cosiddetta felice. È stato detto e ripetuto che la decrescita felice è una stupidaggine, che serve solo a ripiombare nel Medioevo, eccetera, eccetera, eccetera. Avendo lasciato marcire i problemi, avendo disatteso tutti gli impegni presi, perché ricordiamoci che il protocollo di Kyoto, che si chiama così perché è stato sottoscritto la grande maggioranza dei paesi del mondo in occasione della conferenza internazionale sul clima, appunto a Kyoto, è del 1997, 23 anni fa, 28 anni dopo la conferenza sul clima di Rio de Janeiro, che è quella che ha posto le basi appunto per dire dobbiamo trovare un modo per fermare il mutamento climatico. Per esempio, limitando le emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra. Il protocollo di Kyoto stabiliva che si dovesse ricondurre le emissioni ai livelli del 1990, che erano già livelli elevati, ma sicuramente meno di quelli del 97, ma che impallidiscono di fronte ai livelli attuali. E nel frattempo c'è stata la conferenza di Parigi con relativo protocollo, che ancora una volta viene regolarmente disatteso, perché per ridurre le emissioni di anidride carbonica bisogna cambiare il modello economico di riferimento, bisogna cambiare il modo di produrre, bisogna cambiare il modo di consumare, bisogna cambiare la mentalità sia dei produttori sia dei consumatori. Di tutto questo non è stato fatto praticamente nulla e Greta Thunberg grida nel deserto, perché è vero, tanti milioni di giovani credono in lei, la seguono, ne hanno interiorizzato i principi, ma come dice la stessa Greta, quello che conta è poi quello che fanno i governi. E da questo punto di vista si sono fatti dei grandi passi indietro, non avanti, perché anche quelle timide poche cose che negli Stati Uniti aveva fatto il presidente Obama in questo senso sono state smantellate subito appena insediato dall'attuale sciagurato presidente degli Stati Uniti, che purtroppo, nonostante tutto, ha pure ancora buone probabilità di essere rieletto a novembre, aggiungendo sciagura alle tante sciagure che ci affliggono in questo 2020, cominciato, ricordate, con i grandi incendi in Australia che erano seguiti ai grandi incendi in Siberia. Sembrava un'apocalisse, poi è arrivata la pandemia. E adesso attendiamo le cavallette, vediamo. In alcune parti del mondo già ci sono anche le cavallette comunque. Ma tornando alla questione da cui siamo partiti, bisogna ridurre la sovrappopolazione, questo è il punto. È vero, le statistiche dicono che, per fortuna, le previsioni che si facevano 40 anni fa sullo sviluppo demografico del pianeta non si sono realizzate, non si sono realizzate in toto. Diciamo che la crescita è stata meno rapida di quello che ci si attendeva sulla base dei tassi di natalità di 40 anni fa. Anche in Africa, anche in America Latina, anche in Asia, la natalità è decresciuta. Sicuramente una parte l'hanno avuta le feroci politiche demografiche cinesi. Ora, io credo che nessuno possa ragionevolmente invocare il metodo cinese. Ti autorizzo a fare un solo figlio, e se ne fai due sono guai pesanti. Ecco, no, non è questa la strada. La strada deve essere quella di una, in qualche modo, programmazione e sicuramente di un accrescimento della coscienza delle persone, uomini e donne, le donne in primo luogo, ovviamente. Anche perché, come sappiamo, la scienza ci dice che la fertilità di una specie, quindi la capacità riproduttiva di una specie, è determinata dalla capacità riproduttiva e dalla fertilità della sua componente femminile. Di uomini, nel senso di maschi, ne basterebbero pochi, tutto sommato. Prendiamoci un'altra breve pausa, perché mi sa che ce n'abbiamo bisogno. In genere, lungo il corso della storia, ci sono stati due grandi metodi per sfoltire la popolazione: le guerre e le grandi epidemie. Ricordiamoci, a metà del 1300 la peste ha ucciso circa il 30% della popolazione europea. Questo tra l'altro ha provocato tutta una serie poi di rimescolamenti genetici, diciamo, per cui per esempio con buona pace dei nostri sovranisti, suprematisti, razzisti, xenofobi, Firenze importò donne dell'est europeo e dell'Anatolia perché, si diceva allora, erano sane, robuste e in grado di fare molti figli, perché bisognava ripopolare e per ripopolare si usava gli strumenti che si avevano. Quindi in realtà noi in Italia siamo tutti un po' meticci, per cui già questo, vabbè, insomma, parlare delle sostituzioni etniche, di sostituzioni etniche ne sono state fatte in quantità nei millenni, ma vabbè, questo ci porterebbe un po' fuori strada. No, rimaniamo alla questione. Ovviamente si spera che l'attuale pandemia mantenga dei numeri tutto sommato contenuti. Su scala planetaria sta uccidendo una percentuale minima della popolazione, per fortuna, ovviamente, e si spera che non cresca questa percentuale. Guerre, diciamo che non sono auspicabili in generale e in particolare in un'era in cui una guerra globale significa anche una distruzione globale, con la quale probabilmente non si tornerebbe all'età delle caverne, si tornerebbe molto, molto, molto più indietro, e quindi forse significherebbe lasciare il pianeta agli scarafaggi, forse l'unica specie animale che in 180 milioni di anni non ha mai subito alcuna modificazione. Ma non divaghiamo, rimaniamo al nostro tema. Bisogna pensare a politiche di lungo respiro, a una pianificazione che guardi non all'orizzonte delle prossime elezioni, ma a un orizzonte di decenni, se non addirittura di secoli. Ricostruire un equilibrio del pianeta senza sterminare la popolazione si può fare, ma richiederà adeguato tempo per poter essere compiuta. Anche perché oggi qual è la principale preoccupazione, almeno a sentire certi governanti e certi economisti? Non sto parlando necessariamente dell'Italia, ma è un discorso molto più generale. Sembra che la principale preoccupazione sia: ma se si riduce la popolazione, si riduce la forza lavoro. Riducendo la forza lavoro, chi paga le pensioni? Beh, intanto un conto è dire se si riduce la forza lavoro in 10 anni, e un conto è dire se si riduce la popolazione e quindi la forza lavoro in 200 anni. È chiaro che la cosa va affrontata in termini diversi. Nel frattempo, ovviamente, bisognerebbe riuscire a riempire di contenuti reali quella economia circolare di cui molto si parla, ma poco si realizza, e che dovrebbe servire, non dico a salvaguardare gli equilibri del pianeta, ma quantomeno a non danneggiarli ancora di più e alla velocità con cui stiamo distruggendo il nostro ambiente, che è poi l'ambiente in cui viviamo pure noi. E poi ci lamentiamo se salta fuori un virus carognetta, che oggi è il coronavirus, ieri era l'AIDS e domani chi lo sa quale potrà essere. Perché non immaginiamo che le pandemie siano una cosa che succede una volta ogni chissà quanto. Ce ne sono state 4 negli ultimi 100 anni. Anche se forse di un paio almeno di altre ce ne siamo accorti molto, molto meno, per una serie di motivi che sarebbe interessante anche andare ad analizzare. Ma se continuiamo ad alterare l'ambiente da veri apprendisti stregoni, perché tante volte non si sa che cosa si sta facendo davvero, lo si scopre dopo, e dopo e può essere troppo tardi. Chernobyl, per dire, ma ci sarebbero anche altri esempi. Ma credo con questo di avervi veramente tediato più del lecito, per cui vi saluto, vi do la risentirci alle prossime puntate di Apprendisti Stregoni e vi lascio ancora una volta in compagnia del pianoforte di Paolo Pavan e della sua musica. Alla prossima!
resto a casa.
Io 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 resto a casa.
Chi resta a casa protegge la salute di tutti.
E radio dalla parte del torto, resta a casa con te.